Si è spenta l'eco nei vari paesi europei delle celebrazioni in occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah e si è tornati a discutere di una delle pagine più tragiche e controverse della storia europea. Mentre in Germania, luogo storico dell'orrore nazista, a 3 giorni dall'80° anniversario dell'ascesa di Hitler al potere, la cancelliera Angela Merkel ha parlato della responsabilità permanente per i crimini del nazionalsocialismo, per le vittime della Seconda Guerra Mondiale e per l'Olocausto, in Italia hanno suscitato scalpore le esternazioni di Berlusconi, intervenuto a sorpresa al memoriale della Shoah a Milano sulla dittatura di Mussolini. Anche nel nostro paese la ricorrenza ha riacceso il dibattito intorno al ruolo della Svizzera negli anni del regime nazista e della Seconda Guerra Mondiale che, come ricorderete, aveva infiammato l'opinione pubblica 10 di anni or sono. Alle vivaci discussioni scaturite dalle critiche ai fondi in giacenza presso le banche elvetiche era seguita l'istituzione della Commissione indipendente di esperti Svizzera Seconda Guerra Mondiale e la pubblicazione del rapporto Berger. La commemorazione di domenica scorsa ha avuto una duplice valenza. Da un lato il messaggio del presidente della Confederazione Ueli Maurer ha evidenziato il ruolo della Svizzera quale ancora di salvezza per i profughi perseguitati. Dall'altro, documenti inediti, lettere, rapporti, telegrammi, fotografie emersi dagli archivi e presentati dal telegiornale di Schweiz Radio Unfernsehen sembra gettino nuova luce su quanto effettivamente le autorità politiche del tempo, informate sin dal 1942, sapessero dei crimini commessi dalla Germania nazista. Ma che cosa sapeva davvero la Svizzera ufficiale? Quale fu il ruolo delle autorità politiche del tempo? Ci aiutano a capirlo 2 storici, i nostri ospiti in linea da Berna, dove dirige la serie Documenti diplomatici svizzeri. Do il benvenuto a Sascha Zala, buongiorno.
Buongiorno.
Tra i suoi libri vi ricordo almeno i volumi Gebändigte Geschichte, pubblicato a Monaco, e Geschichte unter der Schere politischer Zensur, edito a Berna. E al telefono da Heidelberg, dove è ordinario di storia moderna, saluto Thomas Meissen, che ha seguito tutto il dibattito sulla Neue Zürcher Zeitung. Sull'argomento vi ricordo almeno il suo libro Verweigerte Erinnerung, Nachrichtenlose Vermögen und die Schweizer Weltkriegsdebatte, pubblicato a Zurigo nel 2005. E allora Sascha Zala, il presidente della Confederazione Ueli Maurer, nel suo messaggio ha ricordato il ruolo della Svizzera quale rifugio e la resistenza del popolo svizzero stretto nella morsa dei totalitarismi. Dall'altro emergono documenti che testimoniano come il Consiglio federale, pur essendo a conoscenza dei crimini nazisti, avesse chiuso le frontiere. Dunque, quali documenti nuovi ci sono rispetto a quanto scritto nel rapporto Berger, cioè cito: all'inizio dell'agosto 42 le autorità erano al corrente del fatto che gli ebrei correvano rischi gravissimi e che almeno dalla fine del 41 erano state fatte arrivare in Svizzera da più parti notizie relative alle uccisioni di massa?
Sì, è importante sottolineare che la questione dei rifugiati è una delle prime questioni che si pone in maniera virulente già durante la guerra, e subito già negli anni 40 c'è una polemica nel 1949 sortita dallo Schweizerische Beobachter che porterà al famoso rapporto Ludwig. Nel 1970 Edgar Bonjour pubblicherà nel suo rapporto, il famoso rapporto Bonjour, anche molte informazioni che mostrano questa politica del governo svizzero, un'analisi che verrà portata avanti anche dalla Commissione Berger. In questo senso non ci sono novità assolutamente riguardo al paradigma interpretativo nel quale si muove questa questione. La questione è naturalmente altamente emozionale perché si tratta di terribili e agghiaccianti storie di persone che vengono mandate a sicura morte, ma da un punto di vista storico-storiografico non ci sono grosse novità. Quello che noi abbiamo fatto, il gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri, è durante il corso ordinario delle nostre ricerche, quando facevamo le ricerche sulla Seconda Guerra Mondiale all'inizio degli anni 90, abbiamo poi pubblicato diversi rapporti nel volume 14 dei documenti diplomatici svizzeri. Siccome nei documenti diplomatici svizzeri stampa non pubblicavamo mai delle fotografie, abbiamo annoverato in una nota a piè pagina l'esistenza di questa documentazione fotografica. Ora, da alcuni anni a questa parte, i ministri europei dell'educazione hanno decretato una giornata della memoria e le scuole svizzere ricordano questa giornata a partire dal 2004. Per questo motivo il gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri ha fatto un dossier elettronico che abbiamo pubblicato sul nostro sito, e in questo dossier elettronico abbiamo pubblicato i documenti principali che mostrano la politica svizzera verso gli ebrei e verso la Shoah, e fra questi documenti abbiamo potuto pubblicare ora su internet anche in maniera abbastanza semplice la documentazione fotografica che ora ha dato adito a tanto scalpore.
Allora, tra il materiale giunto al Consiglio federale dalle varie diplomazie c'erano anche fotografie, come diceva, si potranno vedere quindi nel vostro sito. Ciò nonostante, il Consiglio federale continuò nella politica di respingimenti, ma ecco, ci sono comunque immagini di cui non eravamo a conoscenza, o di queste immagini già si sapeva?
No, queste immagini erano conosciute a una stretta cerchia di ricercatori, ma non erano conosciute al largo pubblico. Quello che è importante però sottolineare è che in questo dibattito non ne va soltanto del ruolo del Consiglio federale, della decisione dell'estate del 1942 di chiudere ermeticamente le frontiere. Bisogna infatti ricordare che ci fu un dibattito abbastanza aspro in Parlamento, dove la politica del Consiglio federale venne anche duramente criticata, ma che la maggioranza del Parlamento sostenne la dura politica del Consiglio federale. Queste sono cose assolutamente conosciute e alle quali anche la conoscenza di questi nuovi documenti non portano dei cambiamenti rispetto all'interpretazione delle cose che la ricerca storiografica ha messo in luce negli ultimi decenni.
Thomas Meissen, sembra non ci siano particolari novità, ma il dibattito è, come dire, destinato a riesplodere di tanto in tanto. Ma in fondo chi sapeva e a partire da quando di questi crimini nazisti?
Conviene forse aggiungere che il libro di riferimento è di Gaston Haas, che ha scritto, quindi ha finito la sua tesi di dottorato nel 92, se non mi sbaglio, pubblicato un po' più tardi. E Gaston Haas ha appunto posto la domanda: ma da quando si sapeva? Il problema è: ma chi è colui che sapeva? Se un messaggio diplomatico arriva a Berna, anche oggi non è il Consiglio federale intero, o nemmeno soltanto il consigliere federale che è responsabile per gli affari esteri, che ne prende notizia. Quindi da prima sono i servizi segreti che ne sanno qualcosa, sono alcuni diplomatici, e quindi il problema, diciamo, morale, politico, sarebbe di saperne di più in quale momento il Consiglio federale o un consigliere federale sapeva che cosa, perché già dagli anni 30 si sapeva che i nazisti non amavano gli ebrei, che c'erano crimini contro l'umanità. Una cosa è di fucilare ebrei, un'altra cosa è l'Holocaust come programma sistematico che cominciava soltanto nel 1942. Sappiamo che già nel 1941 c'erano novità della Romania, da un diplomato svizzero che raccontava di uccisione di massa di ebrei rumeni. E nel 1942 c'erano i primi foto anche di ebrei affissiati, e quindi man mano nel 1942, cioè persino in alcuni giornali, si poteva leggere che Churchill per esempio parlava di molti morti fra gli ebrei, e quindi già un milione, il numero di un milione era nella presa, quindi ognuno poteva sapere. La domanda è soltanto chi voleva saperne di più. Noi in questi giorni abbiamo sempre foto di vari paesi come la Siria, vediamo cosa succede, ma vogliamo agire? Questa è la domanda, e penso che Sacha Zala ha fatto molto bene di dire che questa era una politica non soltanto del Consiglio federale, era una politica del Parlamento, della maggioranza del Parlamento, e se posso aggiungere, penso che era anche la politica voluta della maggioranza del popolo svizzero, perché gli svizzeri si sentivano minacciati e pensavano prima a loro e poi agli altri. E se lo dico per gli anni 40, non penso che sarebbe diversamente oggi.
È vero, Sascha Zala, che i fatti raccontati in queste notizie erano talmente inverosimili che ancora alla fine del 42, come dice il rapporto Berger, gli stessi ambienti ebraici ritenevano poco veritieri dettagli raccapriccianti quali l'eliminazione su scala industriale degli ebrei. Si era nel pieno della guerra, vi erano notizie, ma non ancora la consapevolezza della Shoah che emergerà soltanto nel dopoguerra.
Sì, qui ha assolutamente ragione Thomas Meissen. È importante vedere questo processo come un processo dinamico e addirittura la consapevolezza della Shoah non sarà presente con la liberazione di Auschwitz nel 1945, ma ci vorranno addirittura decenni, ci vorranno anni prima fra gli ebrei stessi e decenni, e forse una consapevolezza internazionale nasce forse soltanto con la serie televisiva Olocausto negli anni 70. E anche ora, come dicevo prima, la istituzionalizzazione di una giornata della memoria fa parte di questo lungo processo di consapevolezza dello sterminio degli ebrei. E qui è importante sottolineare come effettivamente oggi, con il sapere di quello che è successo dopo, è relativamente facile identificare dei documenti che contengono queste informazioni. È vero che in guerra, soprattutto durante un periodo di guerra, circolano diverse voci, diverse dicerie, diverse anche informazioni sbagliate, ma possiamo mostrare come a partire dall'autunno del 1941 l'immagine della persecuzione degli ebrei, una persecuzione che fra l'altro era evidente sicuramente dopo le misure anche prese, le cosiddette Arisierungen, per spogliare gli ebrei dei loro averi, e tutti i rifugiati che vennero a bussare alle nostre frontiere già dopo l'Anschluss dell'Austria. Quindi il problema è il sapere quella che era una politica che in fondo Hitler aveva già declamato nel suo Mein Kampf negli anni 20, una politica che successivamente viene messa in atto a diverse fasi nel 1933, poi c'è la famosa Reichspogromnacht con tutti i crimini perpetrati contro gli ebrei, e quello che diventerà, diciamo, quello che oggi chiamiamo la Shoah, l'Olocausto, vale a dire lo sterminio sistematico e industriale. Questi documenti che noi abbiamo del 1942 non possono certamente ancora mostrare quello che è appena in atto di partire. La costituzione di questi campi di concentramento e tutta la macchina di sterminio è in atto proprio in quei mesi lì. Però abbiamo già evidenza di crimini, di esecuzioni di massa verso gli ebrei, e quando nell'estate del 42 l'amministrazione discute le misure da prendere alla frontiera, si può dimostrare come l'amministrazione federale e l'esercito, Servizio Informazione dell'Esercito, fossero a conoscenza della disperata situazione nella quale versavano gli ebrei in Germania.
Thomas Meissen, nel suo messaggio in occasione del giorno della memoria, il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha reso omaggio a chi ha consentito alla Svizzera di rimanere libera e democratica in uno dei periodi più oscuri in Europa. Nonostante la forte pressione proveniente dall'estero, il nostro popolo, ha detto, è riuscito a trovare la forza di proseguire il suo cammino nell'indipendenza. In questo modo la Svizzera è divenuta un'ancora di salvezza per molte persone perseguitate e in pericolo. Non c'è alcun accenno in questo suo discorso al quadro scaturito dalle ricerche condotte dagli storici. Vuol dire che almeno una parte del mondo politico non abbia recepito i risultati della ricerca storica?
Sembra che sia così. Io direi che quello che ha detto il presidente Mauro non è sbagliato, cioè questa è una parte della storia. Il problema è, mi sembra essere un problema maggiore, che trascura l'altra parte. Quindi abbiamo bisogno dell'immagine intera, completa della storia, Ueli Mauro e il suo partito insistono su un aspetto della storia svizzera, quella l'indipendenza, l'indipendenza difesa sempre contro gli altri che sono una minaccia. Invece, in proprio questo caso, il destino degli ebrei durante il nazismo, vediamo che gli svizzeri hanno agito molto similmente come altri popoli europei. Non parlo dei tedeschi, ma parlo degli altri paesi che non hanno voluto aiutare, che non hanno potuto aiutare spesso, ma dove la voglia di aiutare quelli che ne avevano bisogno mancava. In Svizzera possiamo dire che nel 1942 c'era un momento in cui il Consiglio federale, non sappiamo molto bene quando era, ma quando il Consiglio federale ha deciso di non agire. C'erano novità, informazioni che venivano anche di rifugiati ebrei sulla Shoah. Il Consiglio federale non li ha trasmessi, per esempio, negli Stati Uniti, non ha utilizzato neanche la Croce Rossa, che sarebbe stata una possibilità per intervenire o per almeno farsi vivo. E in questo senso possiamo davvero dire che gli svizzeri e il governo svizzero hanno abbandonato il popolo ebreo durante la guerra, e se il Presidente del Consiglio federale non ci accenna, mi sembra una posizione quasi cinica di fronte a quelli che hanno sofferto di più durante la guerra.
Lei aveva comunque già osservato nei suoi interventi sulla stampa d'Oltralpe come sia frequente da parte di alcuni esponenti del mondo politico riprendere elementi tipici della difesa spirituale del paese in un quadro ideale della Svizzera che ormai è diventato anacronistico.
Ma anacronistico era persino negli anni dopo la guerra, ma in questo tempo penso che c'era unanimità fra gli svizzeri, fra le svizzere che erano d'accordo che avevano sofferto molto durante la guerra e che avevano difeso la democrazia, il parlamentarismo e così via. E avevano ragione. Dopo Sascha Zalac ne ha parlato, c'erano libri che sono stati pubblicati negli anni 50, negli anni 60, poi negli anni 70. Quindi, se oggi uno insiste di commemorare questi eventi senza parlare degli altri, cioè sempre parlando del patriottismo dei padri, dei nonni, senza parlare delle vite dei vittimi
Delle vittime.
ebrei esteri, mi sembra, come ho detto, soltanto la metà della verità.
Sascha Zala, è vero che il riferimento alla generazione che ha vissuto la mobilitazione e la difesa spirituale del paese forse è salutare, visto che la sua memoria è stata sacrificata in un quadro storico che ha soprattutto evidenziato la collaborazione economica con le potenze dell'asse.
Ci sono state storiograficamente più fasi. La prima fase, quella subito dopo la prima guerra mondiale, va sotto il motto in tedesco di Anpassung oder Widerstand, adattamento o resistenza, e quindi la ricerca delle figure eroiche e anche delle figure appunto che volevano adattarsi al nuovo corso, diciamo, sotto egemonia nazionale socialista. Anche nel grosso epos storiografico, La storia della neutralità svizzera di Edgar Bonjour, commissionata dal Consiglio federale nel 1962, proprio dopo anche delle critiche che provenivano dall'estero e che verrà presentata nel 1970, diciamo che c'è questa chiave interpretativa e che la collaborazione economica è una questione che passa in secondo piano. Quando nel 1973 vengono aperti gli archivi federali e quindi la libera ricerca può cominciare a analizzare il periodo sulla base, sulla scorta di autentici documenti dell'amministrazione, vengono alla luce sempre più questi aspetti della storia economica. Le critiche mosse alla Svizzera nella metà degli anni 90 hanno posto poi il Consiglio federale in una posizione tale da dare alla creanda Commissione Berger una specie di menu, una lista con dei punti molto precisi alla quale doveva rispondere. A differenza di Bonjour, che ottenne un mandato molto aperto nel 1962 da parte del Consiglio federale di studiare in generale la politica estera della Svizzera, nel 1996 il mandato che il Consiglio federale diede alla Commissione Bergeri era molto preciso, e in questo mandato molto preciso spiccavano soprattutto delle questioni economiche che non erano ancora state, diciamo, analizzate nella loro intera dimensione, e secondo me i risultati più interessanti e anche più nuovi che la Commissione Bergeri poi nel 2002 ha presentato toccavano proprio questi ambiti, mentre sulla questione dei rifugiati la Commissione ha fatto il punto di quello che in fondo si sapeva sempre in maniera più chiara, però in fondo a partire dagli anni 50 la Commissione Bergeri ha portato dei risultati nuovi, soprattutto per quel che riguarda le transazioni finanziarie e quelle che furono, diciamo, le implicazioni dell'industria svizzera.
Quindi ci sarà ancora molto lavoro per gli storici, noi torneremo a discuterne, vedremo quali novità riserverà ancora questo dossier in futuro. Per oggi ci fermiamo qui, ringraziamo i nostri ospiti, gli storici Thomas Meissen e Sascha Zala, per essere stati con noi. Molte grazie e molti auguri per il vostro lavoro. A risentirci.
A risentirci, grazie.
Grazie a lei.